Storie Libere presenta
una produzione realizzata in collaborazione con Biper Banca. Il giorno di Ferragosto due amici, uno studente universitario timido e un quarantenne immaturo, trascorrono la giornata in auto. Le ore passano veloci in un susseguirsi di episodi tragicomici fino all'epilogo inatteso e drammatico. Il Sorpasso, film di Dino Risi del 1962, è entrato di buon diritto nella storia del cinema italiano. Oltre alla presenza del gigante Gassman, è una riflessione ancora attuale in qualche modo sulla ricerca della felicità e sulla bellissima, fragile corsa di un'esistenza. Ed è proprio al tema delicatissimo e affascinante della felicità che dedichiamo questo episodio del podcast. Sono Luciano Canova, sono un economista atipico e questa è Favolosa Economia, il podcast realizzato con Biper Banca, con cui vi svelerò alcuni semplici meccanismi economici che condizionano le nostre vite e sono alla base delle nostre scelte. E lo farò attraverso storie che appartengono all'immaginario collettivo di tutti noi, in modo semplice e diretto, proprio come vorreste che ve li spiegassi se ci incontrassimo a casa vostra. Con uno spoiler che è già una promessa, e vissero tutti informati e contenti. Tutto si svolge su una Lancia Aurelia, simbolo di un'Italia che sta vivendo gli anni del boom economico e che si beffa di ciò che vuole dimenticare nella perfetta cornice della solitudine rimarcata dal Ferragosto romano e che conduce con il clacson fastidioso come un pensiero scomodo i due protagonisti al loro destino. Il Sorpasso è un racconto di formazione perché a Roberto, timido studente di legge, la sfrontata audacia di Bruno serve perché la realtà gli si presenti così com'è, leggibile solo tra le trame di un'invisibile filigrana. È proprio quella la funzione di Bruno, consegnare al giovane sprovveduto suo compagno di viaggio nuovi e più veritieri codici di accesso alle cose del mondo. Non sono le chiavi della felicità, al contrario sono solo il modo per uscire da ogni infantile e puerile illusione e qui sta la cattiveria di Bruno nel violentare l'ingenuità dello studente. La felicità diventa solo un'arma, un vestito della festa, una difesa posticcia e qui il film mostra tutta la sua carica di inappellabile tragicità. Felicità. Passiamo una vita a cercarla ed è una di quelle parole non definibili o per meglio dire con infinite varianti sul tema. Non bevi, non fumi, non sai nemmeno guidare la macchina, ma ti godi la vita tu. Così Bruno incalza Roberto. Ma che cos'è la felicità? La felicità, dicevamo, ha molte sfuggenti definizioni e soprattutto accezioni e interpretazioni che cambiano con il tempo e con la cultura degli esseri umani che si succedono di generazione in generazione. Per far capire quanto possa essere fragile il pavimento di ghiaccio su cui si pattina, quando parliamo di felicità soprattutto nella calura di agosto, è bene farsi due nodi al fazzoletto, due piccoli reminder o notifiche da smartphone. Il primo nodo al fazzoletto arriva da molto lontano e in particolare affonda le sue radici nella Grecia antica e in un racconto di Erodoto, il grande storico. È una storia che prende il via dalle vicende di un ricco re, anzi ricchissimo, che si chiamava Creso. Creso governava la regione della Lidia ed era un personaggio piuttosto dissoluto, amante della bella vita e dell'ostentazione. Non me ne voglia, ma per farvi capire potremmo pensare a un briatore ante litteram, felice dei suoi soldi e del suo potere. Narra Erodoto che in quei giorni si trovava presso la corte di Creso l'uomo più saggio di tutta la Grecia, il celebre Solone, e il monarca volle approfittare della ghiotta occasione per provocare il vecchio filosofo e gloriarsi davanti agli amici della sua grandezza. Creso, infatti, convinto che quella che stava per porre fosse una domanda retorica, chiese a Solone di esprimere il suo giudizio su quale fosse l'uomo più felice al mondo, che allora appunto coincideva più o meno con la penisola ellenica. Il re era convinto che tra ori, magnificenza e lusso sfrenato, Solone ci avrebbe messo pochissimo a indicare proprio in Creso il fortunato eletto. Qui però scatta la sorpresa, perché Solone fa una hit parade del tutto inaspettata. Al primo posto della classifica, infatti, c'è Tello. E chi era Tello? Uno sconosciuto e anonimo ateniese, quasi fosse il secondo da sinistra, per parafrasare Mina. Un onesto soldato oplita, cittadino libero della grande polis, che aveva compiuto 40 anni. Tello non era ricco, ma aveva quanto bastava per vivere una vita dignitosa. Una moglie, dei figli e pure dei nipoti, perché qualche millennio fa è utile ricordare che la vita era parecchio diversa. E a 40 anni non solo si era già genitori, ma pure no. Tello era un cittadino libero che aveva appena avuto l'onore, appunto, di combattere in battaglia per Atene. Ah, un ultimo particolare, sul campo di battaglia Tello aveva perso la vita. Insomma, era morto. Mentre forse corruccerete la fronte, come probabilmente capitò anche all'incredulo Creso, tenetevi forte perché il secondo posto della classifica di Solone è ancora più interessante. Dopo il racconto di Tello, infatti, Solone cita un altro episodio che questa volta riguarda due fratelloni palestrati, Cleobi e Bitone. Cleobi e Bitone, giovani nel pieno delle loro forze e con un fisico da paura, erano i figli di una sacerdotessa, Cilippe, della dea Era, che doveva presenziare a una cerimonia e stava aspettando diligentemente il bue destinato a trainare il suo carro. Poiché il bue non arrivava e il tempo passava, senza che tra l'altro ci fosse ancora un orologio in grado di misurare il ritardo, la situazione fu presa di petto, proprio, da Cleobi e Bitone, che forti dei loro bicipiti allenati, presero il carro in spalle e lo trainarono con sopra la mamma per la lunghezza di ben 45 stadi. Sulla precisa equivalenza tra stadi e metri, ancora oggi il dibattito è acceso, ma la Vulgata nel caso in questione parla di circa 8 km. I due giovani entrarono felici e stremati in città, sotto lo sguardo amorevole della madre orgogliosa e tra le grida di giubilo degli abitanti in festa. Festa grande, danze, bevute e libagioni accompagnarono la serata, fino a che Cleobi e Bitone si addormentarono in pace col mondo, mentre Cilippe pregava la divinità che donasse ai generosi figli l'onore più grande, quello di farli morire nel sonno. Già, se ancora il sopracciglio è aggrottato può benissimo rimanere così, perché pure Cleobi e Bitone persero la vita. Ora, nell'imbarazzo della sorpresa, proviamo a tirare il primo filo del gomitolo. Che cosa impariamo dalle storie raccontate da Solone? Beh, che per i greci il segreto della felicità è uno soltanto, bisogna essere morti. Scherzi a parte, la questione è ben diversa e il racconto di Solone nasconde come una gemma preziosa riflessi inaspettati. Innanzitutto un po' di contesto. Noi oggi, forti anche delle lezioni filoromantiche che apprendiamo a scuola, pensiamo alla Grecia antica come una terra prospera in cui gli uomini vivevano all'insegna dell'edonismo e della filosofia. È vero per certi aspetti, ma non dimentichiamoci quei 2000 anni abbondanti di progresso tecnologico e sociale che ci separano da quell'epoca dorata e che per esempio fanno sì che la quasi totalità delle persone oggi sia in grado di ascoltare un podcast sull'economia della felicità. Per avanzata che fosse la civiltà ellenica, infatti, si trattava pur sempre di una società fondata sull'agricoltura, con una forte impostazione patriarcale in cui le donne non avevano voce in capitolo nelle scelte della città e in cui gli schiavi erano un motore fondamentale dell'economia. L'aspettativa di vita alla nascita era molto bassa e in media si moriva assai giovani. Mangiare e avere di che vestirsi non era esattamente la norma, ma un lusso, e proprio per l'importanza dei raccolti la propria fortuna dipendeva dalla bontà della stagione. In un contesto simile, molto fragile e soggetto all'instabilità, dove un'ondata di caldo o una grandinata potevano benissimo frantumare i sogni di un'onesta famiglia di campagna, la felicità nella Grecia antica non era tanto questione dei beni posseduti, ma del significato pieno che assumeva un'esistenza. Sulla parola significato torneremo dopo, anche grazie all'intervento del nostro ospite Katia Follesa. E sul significato si interroga Roberto mentre corre verso la fine della storia sulla lancia di Bruno. Consci della fugacità dell'istante, dunque, i greci puntavano a trovare il massimo del significato nelle proprie vite. Di qui dunque il senso della storia di Solone. Tello prima e Cleobi e Bitone poi sono la dimostrazione plastica di una vita che si interrompe proprio nel momento migliore possibile, quello in cui il significato è al culmine. Tello, infatti, padre e nonno felice, sposo leale, perde la vita da uomo libero che offre la sua vita per la patria e infatti ottiene l'onore del funerale solenne. E Cleobi e Bitone, allo stesso modo, muoiono quando hanno compiuto un'impresa memorabile e aiutato la propria madre, che conseguentemente li ripaga, proprio desiderando che la loro vita si concluda in quell'estasi senza dolore. Fa male Creso ad aggrapparsi soltanto ai beni terreni, per loro stessa natura caduchi. Se il demone, altra parola importante, si girasse a guardare dall'altra parte, il castello di carta rovinerebbe in modo fragoroso. Questo è il primo nodo al fazzoletto. E il secondo? Sapete che faccio collezione di foto di podi olimpici? Sì, salvo sul mio laptop le foto di tante gare, olimpiadi, mondiali, campionati europei. E perché? Perché spesso il momento della premiazione è molto rivelatore. Se volete divertirvi, cercate su un motore di ricerca il nome Michaela Maroney e digitate Podio Londra 2012. Fatto! Dovreste vedere il volto di una giovane donna corrucciata. Chi è Michaela? Si tratta di una bravissima ex ginnasta americana, due volte campionessa del mondo di volteggio. A Londra 2012 fu una gara tirata, combattuta fino all'ultimo decimo di punto, in cui Michaela ha avuto fino in fondo la possibilità di vincere la medaglia d'oro. Una caduta però le ha impedito di raggiungere l'obiettivo della vita. Il volto corrucciato di Michaela non è un'anomalia e c'entra parecchio con un'altra sfumatura del concetto di felicità. Una corsa fatta di confronti, che è anche il duello, amicizia, conflitto tra Bruno e Roberto nel sorpasso. E mai titolo fu più esplicativo di questo. Che si tratti di una corsa ciclistica, di un gran premio di Formula 1 o di una specialità individuale come nel caso della ginnastica, capita spesso infatti di osservare una situazione particolare. Chi è arrivato primo, come è lecito aspettarsi, sorride trionfante e soddisfatto davanti all'obiettivo, magari lasciandosi andare ad un'esultanza sfrenata. Anche il terzo classificato di sovente è allegro. Probabilmente pensa al fatto di avere scampato la medaglia di legno. E guarda chi non è andato a medaglie dall'alto. Il secondo, invece, come testimonia bene Michaela, è un caso a parte. Infatti, soprattutto quando la competizione è stata serrata e si è decisa attraverso episodi, è difficile che il vincitore o la vincitrice non pensino a quel dettaglio o a quella circostanza che avrebbero potuto fare prendere agli eventi una piega tutta diversa. Il rimorso, regret in inglese, per cui c'è tutta una serie di studi economici, le aspettative e il confronto con gli altri generano un effetto piuttosto paradossale. È oggettivo infatti che il secondo posto sia meglio del terzo e che la medaglia d'argento valga di più di quella di bronzo. Quanto però alla felicità di chi le ha vinte, non è il caso di giocarsi una mano sul fuoco proprio in virtù di quanto detto. E se fosse vero che sto sbagliando tutto, anche Valeria, quando l'ho fermata all'università, mi ha chiesto perché avevo scelto legge. Ma no, io non ho sbagliato proprio niente. Diritto spaziale. Ah, ma figurati. Roberto è arrovellato di dubbi mentre riflette sul suo futuro e sul senso di nuovo significato e motivazioni della propria vita. Il tema della felicità è diventato sempre più strategico e centrale nelle policy di tante aziende che appunto parlano di benessere del lavoratore quando non di felicità. Il rapporto tra felicità e lavoro merita un'attenzione speciale. Non fosse altro per il fatto che spendiamo una gran parte della giornata in ufficio, nell'azienda per la quale lavoriamo o che abbiamo fondato, in officina, in fabbrica o in qualunque altro posto che classifichiamo come luogo di lavoro. Il lavoro cambia e si trasforma rapidamente, ma questo non sminuisce il significato profondo che esso riveste nelle nostre vite e di riflesso nella nostra percezione di felicità. La scienza della felicità, per quanto concerne il lavoro, si serve di molti indicatori, tra cui la soddisfazione generale, ma anche quella specifica che si registra proprio mentre si lavora, la job satisfaction, nonché l'engagement, parola entrata sempre di più nel lessico quotidiano della vita di un'impresa. Se vi state annoiando sono veramente sorry, come dice Bruno, ma sto cercando di contestualizzare un tema di grande complessità. Comprendere la leva comportamentale che ci spinge a lavorare e il complesso insieme di emozioni e sentimenti connesso è cruciale per chi vuole studiare le ragioni di una scelta tanto importante. Gli studi sperimentali in tema di economia del lavoro hanno contribuito e contribuiscono a gettare luce sulla multidimensionalità del tema e a proposito di felicità, ci servono a mostrare qualcosa di banale forse, ma anche di molto importante. Non è il denaro l'unica leva che spinge le nostre azioni, meno che mai quando si tratta del nostro lavoro. Se per alcune attività e alcune mansioni è legittimo utilizzare la logica consueta, con il denaro che sostanzialmente fa da unico incentivo per il lavoro, per altre invece, e sono la maggioranza in un'economia di servizio, la questione è più complessa. Un conto infatti è considerare lavori che non richiedono elevate competenze, che si basano su un'attività manuale semplice e ripetitiva e non coinvolgono responsabilità manageriali. Un altro invece è spiegare le scelte occupazionali di chi svolge un'attività complessa, creativa e autonoma al punto giusto in cui le responsabilità pesano in modo significativo. La sfida è cercare di capire il rapporto tra lavoro e felicità dunque, e in ultima analisi sfaccettare il concetto di motivazione nelle sue molte dimensioni. Il denaro, per capirci, è senz'altro un incentivo fondamentale e la leva principale che ci spinge a lavorare. È dunque giusto che lo stipendio rappresenti nei modelli tradizionali la componente con il peso più importante nelle scelte di un lavoratore. La motivazione, tuttavia, e la felicità sul lavoro assumono sfumature e nomi diversi a seconda del contesto. Ci sono persone, per esempio, che lavorano per un senso di orgoglio. Pensate a un soldato che decide di partire in missione per il suo paese. Senz'altro la remunerazione è un elemento fondamentale, ma quanto incide anche l'attaccamento ai valori della patria e della difesa della nazione? Per altre persone, accanto alla remunerazione, gioca un ruolo chiave la reputazione connessa a svolgere una certa attività. Altri ancora hanno bisogno per motivarsi di uno scopo o di un senso di gratificazione. Troppe volte ci lamentiamo di lavori che nel corso del tempo diventano monotoni, ripetitivi e, come dire, non ci scaldano il cuore. Perché alcune persone stanno in ufficio fino a tardi? Cosa le motiva? È lo stipendio o appunto una sorta di passione intrinseca per ciò che fanno? L'edonista Bruno, nella sua leggerezza da cicala, dice: «Io vorrei che sulla Luna ci si andasse in bicicletta per vederla più perfetta delle donne di lassù». Dicevamo dell'importanza della dimensione del significato. C'è tutta una letteratura anglosassone che parla di human flourishing, fioritura umana. Che cosa ci porta a crescere e a stare bene nel profondo? Quando pensiamo al lavoro, trovare un significato in ciò che si fa è importante e nel lungo periodo assume importanza crescente rispetto al denaro che guadagniamo, che pure rimane fondamentale. Nelle scienze sociali, utilizzando come soggetti sperimentali studenti delle università, si è provato attraverso alcuni esperimenti a catturare il ruolo del sense of accomplishment, l'emozione della realizzazione, che prende il nome di effetto Lego. Cominciamo da un mito, quello di Sisifo. Sisifo era un personaggio piuttosto singolare, con il talento abbastanza indiscutibile di riuscire spesso a fare arrabbiare gli dèi. Durante la sua vita, infatti, eppure dopo di essa, ne combinò di cotte e di crude. Innanzitutto, poiché la città di Corinto era priva di un corso d'acqua, riuscì a procurarsene spettegolando con il dio fluviale Asopo e rivelandogli che Zeus aveva rapito e sedotto sua figlia. Zeus non era un dio particolarmente misericordioso, per cui si arrabbiò molto di questa soffiata. Così chiese ad Ade di portare Sisifo nel Tartaro. Quando però Tanato si presentò a casa del nostro, Sisifo lo incatenò e la morte scomparve dalla terra. Poiché non moriva più nessuno e persino le battaglie oramai erano diventate inutili, fu Ares ad infuriarsi questa volta e a insistere per il trasferimento coatto di Sisifo negli inferi. Ma anche in questo caso ci fu un intoppo. Il corpo di Sisifo non era stato sepolto e la consuetudine voleva che così avvenisse per tutte le anime che trapassavano. Il nostro eroe ottenne quindi un permesso speciale dei 3 giorni per tornare sulla terra e adempiere alla sua degna sepoltura. Ovviamente, non appena risorto, Sisifo trasgredì ancora una volta i suoi obblighi e scappò. Quando finalmente fu catturato, Zeus era talmente infuriato con lui che previde una punizione esemplare quanto crudele. Sisifo fu infatti tradotto nell'Ade, dove per l'eternità fu costretto a spingere un enorme masso su una ripida montagna. Ogni volta che giungeva in cima, il nostro avrebbe dovuto far rotolare a terra il macigno e ricominciare da capo. Di qui appunto il termine fatica di Sisifo. Il setting di un esperimento di psicologia del comportamento economico volle replicare la condizione di Sisifo per misurare in qualche modo il ruolo che ha il significato, o la sua totale assenza, del lavoro nel motivarci ad eseguirlo. Lo studio fu realizzato su un campione di studenti universitari messi di fronte al medesimo compito in 2 condizioni diverse. Il task, per usare un linguaggio tecnico, consisteva nell'assemblare, seduti comodamente su un tavolo davanti allo sperimentatore e dietro pagamento, dei robottini di Lego. La remunerazione era strutturata in modo che per il primo robottino assemblato si veniva pagati $3, per il secondo 2,7, per il terzo 2,4 e così via. I membri del primo gruppo, nel cosiddetto trattamento dotato di significato, svolgevano il compito in modo che, finito di montare un robottino, lo stesso veniva collocato dal ricercatore in una scatola. Le persone in questa condizione potevano decidere di costruirne un secondo e successivamente un terzo e così via. Il secondo gruppo invece era sottoposto al trattamento appunto di Sisifo. In cosa consisteva? Di fronte allo sperimentatore ogni soggetto poteva montare un robottino e ricevere $3, come nel primo caso. Terminato il primo robottino, con di fronte a sé il secondo pagato $2,7, il primo robottino veniva immediatamente smontato dal ricercatore. Se dunque il soggetto decideva di assemblare un terzo robottino Lego, di fatto finiva con il montare il primo, in un circolo vizioso di lavoro senza scopo o di massi rotolati dalla cima di una montagna ripida all'inferno. Pensate ad alcune pratiche di mobbing, in virtù delle quali si chiede a un lavoratore di eseguire ripetutamente operazioni completamente prive di significato. Alcune attività di chi è costretto ai lavori forzati assumono questa caratteristica di inutile crudeltà: scavare buche per ricoprirle e ricominciare in un altro punto del terreno senza soluzione di continuità. I risultati dello studio sono molto interessanti e mostrano che chi si trovava nel trattamento di Sisifo assemblava in media 4 robottini in meno di chi si trovava nell'altra situazione. 4 robottini sono davvero un sacco, traducibili da un punto di vista economico e delle sue implicazioni con il salario di riserva del lavoratore. Vale a dire l'ammontare minimo di denaro richiesto per essere disponibili a svolgere una certa mansione, ammontare che aumenta quando la propria attività è percepita come priva di uno scopo. Oltre all'effetto Lego, c'è un altro meccanismo interessante di cui parlare e che prende il nome da un altro famoso brand. Vi è mai capitato di essere così concentrati in ciò che fate da non accorgervi del tempo che passa? È il leggendario stato di flow, in cui si è tutt'uno tra corpo, mente, pensieri e azione. Quando si è benedetti da questa fortuna, il lavoro non pesa e quasi semmai ci si deve preoccupare dell'effetto opposto, quello drogante che non fa vedere altro nella vita. Chi riesce a innamorarsi del proprio lavoro fa un bel passo avanti verso la dimensione del significato e per questo, amici di Storie Libere, parliamo di effetto IKEA. Nel secondo dopoguerra in America fu lanciata sul mercato la torta istantanea, un preparato che, messo nel tegame in forno per un certo tempo, si trasformava automaticamente nel dolce desiderato. Il prodotto fu un vero flop e gli esperti di marketing si riunirono attorno a un tavolo per cercare di capire che cosa non funzionasse nel loro piano. Una seconda versione, con alcune modifiche, fu allora approntata. Accanto al preparato bisognava aggiungere delle uova e della farina da amalgamare. Il successo fu clamoroso e ancora oggi il mercato dei dessert semilavorati gode di ottima salute. Che cosa era successo? Qual è la leva che determinò un esito così diverso nei due casi? In teoria la torta istantanea riduceva la fatica di chi deve prepararla, azzerandone anche le possibilità di errore e aumentando dunque la probabilità di ottenere un prodotto di buona qualità. Il fenomeno è noto in letteratura con il nome di effetto IKEA in onore della famosa casa di mobili svedese ed è oggetto di uno studio che ha un titolo che si spiega da solo. The IKEA Effect, When Labor Leads to Love, l'effetto IKEA quando il lavoro porta all'amore. 52 studenti di un'università degli Stati Uniti sudorientale furono divisi in gruppi. Alcuni dovevano svolgere un compito e altri dovevano osservare e rispondere a delle domande. L'attività consisteva di volta in volta nell'assemblaggio di una scatola IKEA, nella realizzazione di un origami o nel montaggio di alcune costruzioni Lego. Chi faceva parte del gruppo degli assemblatori doveva esprimere una valutazione monetaria sugli oggetti appena realizzati, sostanzialmente stabilendo il prezzo al quale sarebbero stati disposti a venderli. Chi viceversa si trovava nella condizione di osservatore doveva fare la stessa valutazione, ma appunto da un punto di vista esterno. Nel caso degli origami, non essendoci tra gli studenti persone appassionate nell'arte giapponese, il risultato era più simile a un foglio stropicciato che a un cigno di carta. Ciò nonostante, le persone cui veniva chiesta una valutazione monetaria del loro prodotto rispondevano sistematicamente proponendo un prezzo superiore a quello proposto dall'osservatore esterno. Si potrebbe pensare che una persona valuti il proprio lavoro in modo sublime, ma sia in grado di riconoscere che un soggetto esterno non farebbe la stessa offerta e anzi proporrebbe un prezzo più basso. Così è stato chiesto ai soggetti di fornire un prezzo che un utente esterno avrebbe offerto per il loro origami. Di nuovo i risultati mostrano che chi crea il proprio cigno o la propria rana dà un valore molto più alto all'oggetto rispetto a chi è chiamato a suggerire un prezzo da fuori. Lo stesso fenomeno si osserva per l'assemblaggio delle scatole IKEA come dei Lego e appunto mostra che il solo fatto di creare qualche cosa ci porta a dare a quella cosa un valore più grande. Il nome del bias non è casuale perché l'ipotesi è proprio che una delle ragioni dietro al grande successo dell'azienda svedese sia esattamente l'idea che grazie al fai da te ciascuno assembli i propri mobili e ci si affezioni. Le persone si innamorano appunto del risultato del proprio lavoro. L'effetto IKEA ci dice quanto come esseri umani ci leghiamo alle nostre creazioni, attribuendo ad esse un valore che deriva semplicemente dal fatto che siamo noi ad averle portate a termine. Ecco, quest'ultimo punto è importante. L'effetto IKEA entra in gioco solo se si conclude un'attività. Il che significa, nel caso specifico dell'esperimento descritto, che solo chi realizza, pur tra mille difficoltà, l'origami attribuisce poi un alto valore monetario allo stesso. Se l'oggetto non viene terminato e non si arriva alla conclusione del lavoro, il bias non scatta. Finora abbiamo parlato della felicità come di tema individuale, ma l'uomo è animale sociale e bisogna tenerne conto. C'è una storiella della tradizione russa che in qualche modo è utile raccontare. Due contadini in un piccolo villaggio vivevano da buoni vicini, ognuno con il proprio piccolo terreno. Uno dei due però possedeva una mucca, mentre l'altro non aveva animali. Mentre si rodeva nell'invidia, un giorno si presentò Dio dal contadino più povero e gli disse: «Amico mio, ti vedo sofferente, che cosa posso fare per te?» Il contadino povero guardò Dio pieno di speranza e rispose: «Per favore, uccidi quella mucca». La leva del confronto è un filo conduttore anche del film di Dino Risi, pure nella tragica fatalità di un destino sciocco e disilluso. E cosa ci dicono le scienze sociali sul ruolo che gioca il confronto e la pressione sociale? Molto spesso la nostra motivazione è legata allo spirito di competizione e alcune aziende adottano piani motivazionali ispirate proprio a una logica dell'up or out. Per esempio Jack Welch, quando era amministratore delegato di General Electric, adottò una policy detta del 20-70-10. I migliori dirigenti, il 20% che performava meglio, riceveva una promozione, il 70% conservava il posto e il 10% veniva licenziato. E come reagiscono gli esseri umani di fronte alle caratteristiche del contesto? Di fatto ci sono due effetti contrastanti. Da un lato, il fatto di doversi confrontare con una platea agisce da fattore motivante, aumentando la soglia di attenzione e l'effort, lo sforzo che mettiamo nello svolgere il nostro lavoro. Lo chiederemo dopo a Katia. Pensate a uno studente che prepara una presentazione per un lavoro di gruppo in classe, svolge la ricerca bibliografica, realizza una presentazione efficace e la prova a casa prima del giorno della verifica. Poi arriva il momento della prova sul campo ed ecco la potenziale esternalità negativa. La pressione del contesto sociale può esercitare un effetto negativo sulla prestazione, affossandone la qualità. Entrano in gioco ansia da prestazione, insicurezza, stress. Uno studio che analizza questo problema è stato realizzato da Jennifer Brown di Berkeley University e ha dato il nome al cosiddetto Tiger Woods Effect. Si tratta di un esperimento sul campo, letteralmente in questo caso, in cui la ricercatrice ha preso in considerazione tutte le partite di golf giocate in PGA, i professionisti insomma, dal 1999 al 2006, con osservazioni buca per buca dal 2002 al 2006. L'obiettivo era verificare se in presenza di Tiger Woods, talento indiscusso, ovvero fuori classe del periodo considerato, gli altri giocatori facessero punteggi migliori o peggiori del solito. I risultati mostrano che i giocatori di qualità medio-elevata subiscono la presenza del top player peggiorando sensibilmente il proprio score, mentre quelli di fascia bassa non vengono minimamente influenzati. Pensate ai mercati finanziari o alla competizione nelle banche d'affari, ma anche ai dipartimenti di ricerca delle più prestigiose università. Che effetto fa trovarsi a lavorare fianco a fianco con i migliori? Chi si occupa di selezione del personale potrebbe affermare che questo tipo di sistema sia incentivante proprio per discriminare nella massa le eccellenze, individuare i veri cavalli di razza. Un consulente finanziario o un trader, per esempio, potrebbero appunto vantarsi che una sorta di selezione virtuosa premi proprio chi è in grado di resistere meglio allo stress o alla competizione. La prestazione in certi contesti quindi è effettivamente la migliore possibile e deve essere premiata con bonus giustificati in virtù di competenze certe. Ma è vero che quando il gioco si fa duro, insomma, i duri cominciano a giocare? C'è qualche evidenza empirica? In questo caso è il basket professionistico americano, la NBA, a venirci in aiuto. Una diffusa convinzione degli appassionati di pallacanestro, infatti, è che i top player dell'NBA siano anche i giocatori che proprio nel momento clou della partita migliorano la propria performance. In gergo sono chiamati clutch players, i giocatori determinanti. Un paper pubblicato nel 2015 su Psychology of Sports and Exercise verifica la validità di questa ipotesi. Alcuni allenatori professionisti infatti sono stati chiamati a individuare 16 giocatori decisivi con riferimento al periodo 2005-2006. Tra di loro, quasi all'unanimità, sono stati individuati Kobe Bryant, Tim Duncan, Allen Iverson. L'articolo si concentra sulla fase calda del campionato, vale a dire le ultime 20 partite della stagione e i playoff, raccogliendo dati sia sui top player sia sui loro compagni di squadra. In particolare allo scopo di verificare la performance nei momenti conclusivi della partita. I giocatori decisivi, nei momenti che contano, dovrebbero infatti avere la cosiddetta mano calda. Effettivamente, una prima analisi mostra che questi 16 giocatori in media fanno molti più punti dei loro compagni nei minuti finali. Tutti contenti? No, perché quello che conta è la percentuale realizzativa. I clutch players, infatti, fanno più tiri dei compagni, ricevendo un sacco di passaggi nei momenti topici, ma non migliorano la capacità di realizzare un canestro che rimane in linea con la loro media. Chi è convinto che esistano davvero giocatori clutch o decisivi potrebbe obiettare, proprio perché si tratta di giocatori determinanti, che le squadre avversarie rafforzino la difesa su questi campioni nei minuti finali. La ricerca tuttavia sfata anche questo mito, andando a guardare quella situazione di gioco in cui un cestista non ha di fronte a sé alcun difensore, il tiro libero. L'analisi mostra anche in questo caso che i clutch players non sono per niente clutch. Tirano di più e restano grandi campioni, ma non modificano la loro performance all'interno del match, diventando come per magia impermeabile alla pressione dei minuti finali. Lo studio per analogia vuole suggerire un ragionamento. Se persino nel mondo della NBA, dove è oggettivo che giochino i migliori atleti del pianeta dotati di un indubbio talento naturale e di capacità fuori dal comune, non esiste una sorta di superuomo che resista alle intemperie, della tensione e dello stress, perché mai a Wall Street o nei CDA dei grandi gruppi industriali dovrebbero sedere manager in grado di sopportare la pressione sociale o l'emozione come nessun altro? Come vi abbiamo detto, per questo episodio di Favolosa Economia abbiamo un ospite speciale. È Katia Follesa, comica, conduttrice e attrice senza bisogno di presentazioni. Ciao Katia.
Ciao.
Nella letteratura di scienze comportamentali sul tema happiness, felicità, si parla sempre di più di purpose, meaning, di significato. Quanto è importante per te la dimensione del significato in ciò che fai?
Tanto, tantissimo direi. Non si fanno le cose se non c'è un significato, specialmente per chi fa il mio mestiere. Che poi è anche vero che si fanno delle cose e basta senza sapere il significato, senza sapere perché lo stai facendo, e quello non ti dà la felicità in realtà. Però per quanto mi riguarda direi che è proprio il leitmotiv di quello della mia vita, assolutamente. Poi esistono anche i momenti di non felicità e vanno vissuti, però fondamentale è avere uno scopo preciso e far sì che questo ti porti ad essere perlomeno serena. Felice, serena, appagata, insomma.
Ecco, a tal proposito, ti va di raccontarci proprio dei momenti della tua carriera, del tuo percorso, in cui veramente hai avuto questa quasi illuminazione alla serendipity, che ho trovato la strada?
Sì. Allora, io credo di non averla ancora trovata, la mia strada, però ti posso dire che ogni volta che salgo sul palcoscenico, quindi sto parlando del teatro, io faccio tantissima televisione, però ogni volta che sono sul palcoscenico e ho davanti le persone, quello per me è proprio un momento di sana felicità e di goduria allo stato puro, perché ho una risposta immediata con la gente mi dà l'energia, io la do a loro ed è un transfer, per parlare insomma in termini psicoterapeutici, bellissimo, pazzesco, perché quella è veramente la goduria vera, la risata di pancia che noi facciamo arrivare alla gente, ma che è provocata ovviamente dalle loro risate, dai loro applausi. Quindi il teatro, diciamo che in tutte le sue...
L'incontro col pubblico.
L'incontro live con il pubblico.
Bello.
Sì.
Beh, io la domanda standard te la devo fare perché ne parlo anche nell'episodio, ma secondo te i soldi fanno la felicità?
Sì. Secondo me sì, viva l'ipocrisia, abbasso l'ipocrisia, scusami.
E viva la scienza.
E viva la scienza, viva i soldi. I soldi fanno anche la felicità, nel senso che sicuramente Io ho provato ad avere momenti di picco lavorativo altissimi e non essere felice e viceversa, però diciamo che se devo metterli sullo stesso piano, sicuramente i soldi comunque ti aiutano a vivere una vita più felice, meno sbattimenti, più comodità. Ecco.
Assolutamente, insomma, l'accesso ai beni materiali è
ti poi tolgono il pensiero più sì. che altro, anche nelle malattie se ci pensi.
Certo.
Ci sono casi in cui a volte purtroppo se non hai un certo tipo di
disponibilità
il pensiero ti porta oddio cosa faccio, cosa succederà, purtroppo però questo lo dico.
Insomma bisogna guardare quelli che sono i dati e in qualche modo costruirsi un fiore fatto di tanti petali di cui però i soldi sono un petalo importante, forse il gambo. Senti, a livello aziendale il tema happiness è sempre più al centro dell'agenda. Tantissime imprese parlano di benessere dei lavoratori perché vogliono dare questa dimensione multidimensionale. Quindi soldi, ma la motivazione, clima di fiducia, collaborazione, qualità delle relazioni. Tu cosa ne pensi? E soprattutto se ti va di dare un consiglio, ti senti di dare un consiglio a chi si affaccia sul mondo del lavoro tra i più giovani in questi mesi così strani, in questa fase di pandemia in cui spesso non li incontri nemmeno i colleghi.
E allora io so, a proposito di aziende che mettono in calendario questa parola happiness, ci sono dei corsi che fanno le aziende sulla risata. Ci sono alcune aziende che fanno fare ai propri dipendenti dei corsi sulla felicità, sulla risata in realtà, non è tanto sulla felicità, proprio per stimolare e sviluppare i muscoli del diaframma che si devono aprire e dove deve entrare l'aria per ridere, per provocare la risata. E quindi io trovo che questa sia una cosa meravigliosa, ovviamente.
È vero.
Per aprire i sentimenti, per aprire la pancia e tirar fuori le emozioni. Quindi questa cosa mi piace. Io lo faccio di mestiere, quindi nel mio calendario c'è tutti i giorni questa cosa, dalla radio al teatro alla televisione. Devo trasmettere la felicità, la serenità, la comicità, quindi per me è una parola fondamentale nella mia agenda. Se dovessi dare un consiglio a chi affronta oggi il mondo del lavoro, direi soprattutto di pensare di non accettare cose soltanto perché devo lavorare, soltanto perché devo fare, ma di ascoltarsi un po' di più e cercare di sviluppare il proprio sogno, il proprio desiderio, che è poi quello che ti rende felice, nel senso che io ho fatto lavori che non volevo fare nella mia vita,
tutti,
però l'abbiamo fatto tutti, e poi mi sono ritrovata in realtà a studiare dopo teatro, dopo che mi sono diplomato, ho fatto una scuola di teatro perché in realtà volevo realizzare il mio sogno, che è quello che oggi mi dà la serenità costante. Quindi non mi pento, non potrei fare alcun altro lavoro se non il mio, perciò invito le persone che si affacciano al mondo del lavoro a credere veramente in quello che fanno e di non fare una cosa solo perché mi dà lo stipendio, perché prima ho detto che i soldi fanno anche la felicità, ma non del tutto.
È vero, è quello che anche in questo episodio abbiamo cercato di dire, e io ringrazio Katia Follesa che è stata veramente ospite splendido di questo episodio, e grazie
a voi, viva la felicità allora.
Evviva. Bene, cari amici di Favolosa Economia, siamo arrivati alla fine di un altro episodio e il modo migliore di salutarvi è con le parole di Bruno. A robè, che te frega delle tristezze, lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha giorno per giorno, fino a quando schiatta, si capisce. Questo era Favolosa Economia, scritto da me, Luciano Canova, e a cura di Alessandra Rossi. Post, produzione audio e sound design, Veronica Buscarini. Vi aspettiamo per la prossima avventura su beeper.it. su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.